il programma delle lezioni, l'organizzazione, il calendario, e poi qui verranno messe i link alle singole registrazioni. Di solito, salvo oggi, la registrazione la faccio finita la lezione, se non me ne dimentico, e di conseguenza la sera trovate già scaricabile. C'è una pagina che riguarda i materiali, se avete bisogno di testi, leggi, sentenze, eccetera. È una pagina che riguarda il decalogo, che giustamente è fatto sul decalogo, quello vero. 10 comandamenti intorno a come si fanno gli esami. Sì, perché così non devo spiegarlo a tutti quanti. La prima cosa che già mi è stata chiesta è scritta qui in NB, poiché il quesito viene costantemente riproposto, infatti mi è già stato posto oggi, gli argomenti che io faccio a lezione non corrispondono al 100% agli argomenti dell'esame. L'esame, c'è un libro di testo, che è quello, totale di 550 pagine, e non ci sono sconti, non ci sono parti che si possono non fare. Non è un gioco intelligente, cioè i libri si leggono perché hanno un senso, compreso l'introduzione, compreso l'indice. Ricordo con la capriccio il giorno che fece l'esame di procedura civile che un mio compagno di corso uscì scandalizzato dicendo: ma pensa che quel cretino mi ha chiesto l'indice. Beh, tanto cretino non è, cioè se tu non hai capito l'indice della procedura civile e che poi è l'indice del codice, che cosa hai studiato? Cioè, non fatevi degli sconti stupidi da bambinetti, il riassunto, il simone di diritto costituzionale, il simone di diritto costituzionale, che poi è quello che portano l'esame di avvocato, i commissari. Insomma, non è così che si studia. Voi studiate per voi, mica per me. A me, della vostra preparazione, sapete che non me ne frega proprio niente. Ma niente, niente di niente, non mi sposta una virgola. Sono molto felice se qualcuno capisce qualcosa, sono ancora più felice se qualcuno apprezza quello che studia, ma che voi studiate, non studiate, non me ne può fregare nemmeno proprio. E di conseguenza voi studiate per voi, rendetevene conto. E le cose che studiate vi fanno capire più di quello che io interrogo all'esame, perché io all'esame di solito parto con una domanda sulle fonti, perché le fonti del diritto sono la base del diritto, cioè quello che studiate nel primo anno vi serve tutti gli prossimi anni. E poi viene la parte sulla giustizia, ecco, questa forse è una cosa che dovrei spiegarvi, ma come ve la faccio spiegare che non c'è la lavagna qui? Vediamo, facciamo una cosa. No, non c'è niente. Questa è la stessa schermata di 2 anni fa. L'anno scorso non c'è perché me ne stavo altrove. No, va bene. E la materia si divide sostanzialmente in 4 parti. Usiamo la vecchia cara lavagna. Gli appunti vendono i cretini. Gli appunti, questi non so chi siano, ma sono cretini. È come mettere sul banchetto una scritta: vendesi esami di sangue altrui. Scegliete un esame del sangue, ecco, questo mi piace. La stessa cosa. Gli appunti sono una cosa che uno fa. Vi parlerò di come si fanno gli appunti per gli esami, perché anche su quello, vabbè, non voglio farmi pubblicità. Allora, ci sono 4 parti fondamentali del diritto costituzionale. Una sono le fonti del diritto ed è quella di cui incomincerò a parlarvi mercoledì. Le fonti del diritto, dette in 2 parole, sono gli strumenti con cui si creano le norme giuridiche, per cui la legge, il decreto legge, la Costituzione, le norme comunitarie, la legge regionale, il regolamento, queste cose qui. e non è soltanto lo studio degli atti, ma anche lo studio di una cosa molto complicata e altamente tecnica, che è il modo con cui si risolvono i conflitti tra atti, cioè quando due norme non vanno d'accordo, che è uno degli ferri del mestiere più importanti e più potenti del giurista. Dico potenti perché è potere. I giuristi hanno il potere quasi divino di dire: oh, questa legge non esiste più. E chi l'ha detto? Io. Cosa su cui meditare. La seconda parte è sulla forma del forma di governo. La forma di governo è l'organizzazione costituzionale dello Stato, cioè Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Ministri, Giudici e così via, no? I rapporti tra questi organi. Questa parte c'ha un blocco di lezioni, soprattutto attorno al Presidente della Repubblica, ma penso che ve la svolgerò, salvo poi rivedere il programma più in là, essenzialmente sui giornali, perché Batman Fiorito fa parte della forma di governo, anche un po' del codice penale, ma anche della forma di governo, perché se uno non sa cosa sono i gruppi parlamentari, non sa come i partiti si organizzano in Parlamento, la democrazia, che ne dica il popolo italiano, che è notoriamente un po' stupido, si basa sui partiti, e di conseguenza la forma di governo italiana ha una casella partiti e una casella gruppi parlamentari, e poi c'è una serie di infinite di altre caselle. La terza parte riguarda la Corte Costituzionale, che è l'organo fatto da 15 signori, anzi 14 signori e una signora, che si occupa di alcune cose, tra cui decidere se la legge fatta dal Parlamento democraticamente eletto è compatibile o no con la Costituzione, che questo è un potere divino, quello di cancellare quello che fa l'unico organo che è legittimato a stabilire i nostri obblighi, i nostri diritti, cioè il Parlamento. Mentre la Costituzione si spiega nella parte fonti, perché è un atto normativo, e la Costituzione dice qual è la forma di governo, e la Costituzione dice come si istituisce la Corte Costituzionale, che poteri ha, il rapporto che c'è tra un atto e quindi una fonte, la legge, un organo e quindi forma di governo, il Parlamento che fa la legge, e la Corte e la Costituzione, che è un altro atto, cost. Questo rapporto viene verificato da un super giudice che si chiama Corte Cost. E questa è la terza parte del programma. Noto con piacere che nessuno sta prendendo appunti. Bravi, non prendete appunti. E la quarta parte riguarda diritti e libertà. Questa è la parte ovviamente per noi più carina, perché penso che nessuno di noi vuole diventare legge, neanche Presidente della Repubblica e neanche membro della Corte Costituzionale, ma i diritti e le libertà ciascuno di noi ce le ha ed è bene che se le tenga ben strette. Questa parte costituirà uno o due moduli finali, vediamo come arrivo alla fine, ma sarà anche in parte spiegata nelle lezioni del martedì pomeriggio. Forma di governo e diritti. Perché? Perché se il sindaco decide di, il sindaco di un paese veneto del solito, decide che nel parco pubblico le panchine devono avere le spine perché così gli extracomunitari, i barboni non dormono, questo incide sui diritti e le libertà, oltre che sulla parte posteriore. È un problema, i cosiddetti problemi di civiltà, oggi si parla del matrimonio omosessuale, quello è un problema di diritto costituzionale, c'è stata una sentenza della Corte, ci sono sentenze dei giudici, ma dietro c'è un problema di interpretazione dell'articolo 29 e altro, nonché del principio di eguaglianza. Questo è il programma, questi sono i blocchi, io comincerò da questo blocco, poi transiterò a questo blocco e finirò con questo blocco. In mezzo ci sono le lezioni sul giornale, che come vedete finiscono con essere una parte del programma in qualche modo. Tutto questo ha un riflesso sugli esami, come dice il Decalogo. Dov'è il Decalogo? Perché l'esame, beh, qua ve lo leggete, parte con un test scritto, che è un test fatto di 12 domande, 3 per ognuno di questi blocchi. Sono domande varie, una definizione, un sì e no, perché, queste cose qua. E non è un test di ammissione all'orale, nel senso che io non lo correggo. E sapete perché non lo correggo? Perché non ce ne ho voglia. E perché non credo nei test, li abolirei, questi test d'ingresso alla medicina che molti di voi hanno sbagliato, e farebbero bene a impugnare, anzi a me, io mi divertirei a fare un'impugnazione, so che bisogna scegliersi un avvocato decente, no? Quelle specie di locuste che si occupano di queste cose, perché è totalmente legittimo, vistosamente legittimo, oltre che radicalmente stupido, e perciò ulteriormente legittimo, perché le cose stupide sono contro Costituzione, questo lo scoprirete un po' più in là, purtroppo non anche le persone stupide. E il test serve a voi per autovalutazione, per capire se è il caso di soffrire ancora anche aspettando l'orale, facendo l'orale, o se non è meglio tornare un'altra volta. Non è radicale come soluzione, ma un 20% di persone va, e questo mi sgrava di un 20% della mia sofferenza a farvi l'esame. Purtroppo alle volte ritornano, anzi quasi sempre ritornano, ma purtroppo ritornano anche se vengono a fare l'esame, per cui... E il test viene letto nel momento dell'esame orale, e quindi comincia l'esame con la discussione del test, dove qualcuno ha scritto fondamentali stupidaggini, si comincia da quella. E l'esame orale, è, generalmente c'è una domanda su ognuna di queste parti, o almeno 3 di queste 4, di cui una è quella iniziale fissa, fonte. Perché le fonti sono una parte tecnica e sostanzialmente utile. Io non voglio parlarvi dell'importanza del diritto costituzionale, perché mi verrebbe anche da ridere, ma noi viviamo in Italia in una situazione di ritardo culturale su tante cose, compreso il diritto. Io ho dovuto andare a fare il membro della commissione d'avvocato, ma c'era il Festival del Cinema a Venezia, per cui sono andato volentieri, a Venezia, e sono rimasto esterrefatto dal fatto che ancora adesso si consideri non soltanto il diritto costituzionale, ma anche il diritto dell'Unione Europea come materie culturali e non professionali, perché l'avvocato deve sapere fare la notifica deve fare la segretaria, il praticante galoppino, ma ha un senso. E quando mi chiesero, e quindi io facevo la parte di diritto costituzionale e diritto dell'Unione Europea, praticamente facevo quello che si occupa delle parti così culturali. Allora mi avevano chiesto di mandare qualche domanda tipo per gli esami orali, e io ho preso il file che ho, che se volete vi do, ve lo volete, dei test scritti per l'esame nostro, e ne ho scelto alcune domande che mi sembravano quelle più rilevanti per l'avvocato. Non so, cosa succede se una legge regionale va contro una legge statale? Suppongo che un avvocato possa servire. Mi hanno risposto grazie, 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 certo che erano domande molto difficili e mi hanno messo anche un po' in difficoltà, mi ha detto il mio presidente. Bene, bene, noi abbiamo questo tipo di tutela dei diritti, perché la Costituzione è quella che tutela i nostri diritti. Se abbiamo diritti economici, siamo prevalentemente tutelati dal diritto dell'Unione Europea, capite? E noi siamo ancora legati a uno schema della cultura giuridica che si basa sui 4 codici, che sono ovviamente importanti, ma per dirvi come c'è un ritardo, una lentezza tipica anche questa del nostro paese. Chiaro? Avete delle domande di qualsiasi genere? Quasi di qualsiasi genere. Nessuna domanda? Nessuna risposta. Il Vi posso chiedere di partecipare a un gioco? Che io, di cui io farò il notaio. Qualcuno di voi mi dice che cos'è per lui, cosa significa la parola diritto? Che cos'è diritto? Dai, sfogatevi. Qualche proposta? Fate quelli che non vogliono fare la brutta figura col vicino che dice fai domande? No, ma insomma, la scuola è finita, eh? Allora? Voi siete venuti a studiare diritto e non sapete che cosa studiate? Cominciamo bene. Una bozza di definizione. Dicasi diritto. Dica. Scusi, non...
Una guida del comportamento.
Bene, e ne abbiamo una. Beh, ha detto una cosa dietro cui c'è diversi scaffali di biblioteca a sostegno. Altre proposte? Chi offre di più? O di meno? O diversamente? Abbiamo solo questa proposta? Dica.
Forse è quasi un codice comportamentale che sta nella società.
È la stessa roba. No, le dice codice, guida.
Non ho inteso proprio come una sorta di contratto sociale.
Oh, il contratto sociale. Lei ha firmato?
Certo,
contratto sociale. Ne gusta. Poi? C'era qualcuno che prima aveva bozzato da questa parte.
Riguarda anche la morale.
Riguarda anche la morale. In che senso riguarda anche la morale?
Nel senso che ci possono essere dei diritti che giusti, ma per alcuni sono sbagliati. Se è giusto o no.
Sì, andiamo avanti.
Una guida alla convivenza.
Guida e contratto sociale, come si smarca da questi due percorsi già indicati? Una guida alla convivenza.
Più una guida.
È una guida. Ha un comportamento sociale, diventa una forma di contratto sociale, convivenza. Ottimo. Poi? Io poi argomento su ognuna di queste definizioni, per cui potete dirmi anche che il diritto è un coccodrillo, io ho l'obbligo di argomentare anche su quello. Tanto i giuristi possono dire quello che vogliono, per cui... Esigenze sociali?
È la posizione di un individuo che sorge in qualunque epoca, in qualsiasi epoca.
Posizione in che senso? Lei pensi a migliorare, lei mi ripeta che cosa ha detto? Mi sono già dimenticato.
La manifestazione delle esigenze sociali.
Esigenze sociali. Allora, l'individuo in ogni epoca che cosa fa? Mi deve spiegare se lei lo vede come una cosa che l'individuo rivendica, è una cosa che l'individuo subisce, un individuo, una cosa di cui l'individuo ha bisogno. Spieghi. Avere un parere non la capisco però.
Avere una propria posizione in quello che dice. Se rivendica qualcosa comunque.
Ah, è una rivendicazione. Una rivendicazione. E allora? dica.
Io lo vedo ad esempio ricollegandomi al fatto della convivenza e del contatto sociale anche come una sorta di tutela.
Tutela.
Qualcosa di cui l'individuo.
Convivenza, tutela, sì. Lei diceva?
No, io la intendo come una garanzia che attesta che io come persona non sono né inferiore né superiore ad altre persone. Cioè nel senso una garanzia che mi fa avere le stesse possibilità di un'altra.
Eguaglianza. E lei diceva?
Direi l'insieme delle norme giuridiche.
Questa sarà un po' di manuale. Basta così?
Deve implicare il rispetto, perché se uno non rispetta il diritto di se stesso e il diritto altrui, e quindi non, cioè non si sente.
Cosa gli succede?
Per forza il diritto poi nei confronti degli altri viene a mancare.
E quindi?
E quindi non c'è cioè, non funziona nulla.
Se uno non rispetta i diritti degli altri, come posso tradurlo in uno slogan che non sia l'eguaglianza, l'esigenza. E cosa succede se uno non rispetta il diritto degli altri?
Che si va in torto, nel senso che se io, cioè io per avere i miei diritti rispettati, devo per forza avere anche dei doveri nei confronti degli altri.
Bene, allora diciamo che è un concetto di diritto legato al concetto di dovere. Vabbè, la lavagna è esausta, anche il mio braccino è stanco. Vedete, è la cosa divertente perché io spesso faccio questo test a prima ora di lezione, anche perché così si arriva all'ora di pranzo, una lavagna. Perché mi interessa vedere i diversi punti di vista, perché i punti di vista sono totalmente diversi. Ci sono alcuni di voi, per esempio, che parlano di diritto in quello che noi giuristi chiameremmo, questo non lo so, ma questo sicuramente, questo non lo so, i termini di diritto in senso soggettivo, è quello col pallino, nel senso di dire porca miseria, il mio diritto, questo è un diritto soggettivo. Forse magari la definizione è la più elegante, mi rendo conto, ma si capisce, c'è la rivendicazione, la pretesa, no? Non c'è giorno che venga il mondo in cui noi non protestiamo rivendicando il nostro diritto e usiamo la parola diritto dicendo che noi abbiamo una pretesa, una rivendicazione, anche un bisogno sociale probabilmente nei confronti di un soggetto che ancora non abbiamo definito. E questa è una parte del problema. E si dice diritto soggettivo nel senso che è un diritto del soggetto, una pretesa del soggetto. Mentre ci sono altre definizioni che sono queste, che riportano un diritto in senso oggettivo. E cioè il diritto come insieme di norme, come guida comportamento, come contratto sociale, e anche le esigenze sociali ci stanno in mezzo. Si parla sempre di diritto, ma il diritto è qui visto come studiare diritto. Quando si dice studio diritto costituzionale, state parlando di un insieme di norme o di un sistema di norme o di una guida del comportamento che riguarda i soggetti, per esempio, gli organi costituzionali. Sono entrambe legittime e stanno in un rapporto un po' incerto. Perché incerto? Allora, cominciamo dalla prima, guida comportamentale. Voi non girate a torso nudo, soprattutto gli uomini, devo dire, e si riferisce a questo discorso, in giro per l'università perché? È un comportamento sociale vestirsi, no? Chi è che regge le regole del vostro vestire? Ci avete mai pensato?
Dovrebbe essere un ambito storico.
Com'è?
Potrebbe essere il contesto sociale.
Tutto è sociale, tutto è storico. Ma chi è che determina come lei si veste? La morale? La moda? La società è astratta, non c'è gambe la società, la società siamo tutti noi. È una domanda interessante, per esempio, chi è che ha deciso che la carta delle fotocopie ha quel formato, secondo voi? Oppure che le card dei bancomat, le carte di credito, ormai di tutto, abbiano quel formato?
Comodità.
Comodità. Boh, potevamo farle più piccole o più grandi, però le fanno tutte uguali. E anche noi ci vestiamo più o meno. Sì, la convenzione è una parola interessante di cui prima o poi parleremo, ma vedete come la cosa non sia immediata, no? Noi siamo immersi nelle convenzioni, incontriamo una persona e diciamo buongiorno, buonasera, ciao, no? Se non lo facciamo, o lo facciamo, non lo facciamo perché siamo distratti, stiamo guardando le gambe della ragazza che passa, nel caso dei maschietti, e quel femminucci non oso immaginare, oppure lo facciamo come sgarbo, io a te non ti saluto più. Ma non c'è una regola precisa sul salutare, no? O c'è? C'è una guida comportamentale? C'è un contratto sociale che riguardi, c'è una morale che ci imponga di salutare la gente? È una cosa strana se qualcuno di voi ha il buon gusto di andare a camminare in montagne, soprattutto sulle mie montagne del Sud Tirolo, e io sono bolzanino di nascita, per cui posso rivendicare appartenenze, è normale che quando si incontra chiunque dire Cruscott, è un saluto convenzionale, se lo conosce un po' meglio ma gli dice Servus. È un saluto che uno può dire buongiorno, ma in genere tutti si salutano. Poi ci si avvicina un po' alla ferrata, alla zona di Cortina, non si saluta più nessuno. Perché è come essere in città. C'è un rapporto anzi di fastidio, quanta gente c'è? Figuriamoci se metto a salutare la gente. Se andate in un paesino dell'interno della Calabria, viene spontaneo salutare la gente che non conoscete per strada. Quattro gatti, c'è il vecchietto fuori dalla porta che non si capisce se sia ancora vivo o già morto, e anche per verificare un po' lo stato, dite buongiorno, lui grugnisce e vuol dire che è vivo, ma vi ha salutato, forse ha fatto un'altra cosa, ma lo prendete come saluto. E sono tutte convenzioni sociali in qualche modo, no? Ma non è che se uno non lo fa, vi tirano le pietre, voi non dite Gruscott e quello pa! L'Alpenstock vi insegue, non c'è una sanzione, così come se voi vi mettete le braghe rosse e la camicia rosa, poi c'è niente di male, la striscia gialla e un po' verdi, qualcuno vi dice ma che schifo fai, ma non c'è una sanzione sociale, non è che non vi lasciano entrare in un negozio, anzi vi mandano in un negozio magari, o non vi fanno entrare all'università. D'estate c'è gente che viene a fare gli esami in braghette da ginnastica e canotte, io li boccio sempre con... Ma loro non si penseranno mai che quella sia una sanzione, capito? È difficile dire qual è la regola che c'è dietro, però qualche regola c'è. Pensate alla vostra famiglia. La vostra famiglia è un monumento di regole, tendenzialmente quasi sempre stupide. Però indiscusse, no? La regola per cui, non so, si avvisa se non si torna a cena. Penso che più o meno qualcosa del genere ci sia, no? Sparisco per 4 giorni, prima che mi cerchino con chi l'ha visto, è bene che io dica, guarda che per 4 giorni sono via. Sono anche regole tecniche della convivenza in qualche modo, no? E chi si serve prima a tavola, non è che arriva la pasta asciutta, blum, blum, ma c'è qualche piccola forma di regola. Tornare a casa senza fare casino rodeando tutti quanti, anche quella è una piccola forma di regole. Cioè sono milioni di regole. E queste regole sono quelle tutte regole comportamentali, Però se io chiedessi, sono diritto queste regole, voi cosa mi rispondereste? Sì o no? Sono regole giuridiche, c'è del diritto qui dietro. Domanda imbarazzante, perché se voi lo chiedete a un sociologo, il sociologo ha un punto di vista esterno, per lui che la gente si comporti perché è cattolica o perché è la moda o perché la pubblicità, che è un altro canale comportamentale micidiale, no? O perché ci sia un diritto, per lui lo stesso, sono tutte forme di controllo sociale. E la società controlla i suoi membri usando strumenti diversi, seconda l'epoca storica, la frantumazione della società, e di conseguenza il diritto, quello vero, quello che noi sappiamo essere diritto, ma poi vedremo che cos'è, e non compare, non sembra comparire, ci sono regole tassative. Se leggete Balzac, lettura che vi consiglio, e avete uno spaccato della società borghese francese di metà 800 che è impressionante, che era fatta di regole fondamentalissime che non potevano essere infrante, ma perché c'era un controllo sociale del nucleo di una certa classe sociale che era totale. Se tu ti comportavi male non avevi più accesso al salotto, la gente non ti invitava più, le banche non ti facevano più credito, perché eri uscito da un gruppo sociale che non aveva regole giuridiche scritte, ma aveva una coesione fortissima. E questo, chi vive in un paesino, se c'è ancora qualcuno che vive in un paesino, soprattutto un paesino un po' isolato, sa quanto pesa. Il controllo sociale di un piccolo nucleo sociale è micidiale, asfissiante, fatto di regole, ma fatto anche di altre cose, per esempio di risposte in termini di esigenze sociali. Se uno vive in un paesino generalmente non è mai solo, anche se preferirebbe essere solo. Il vecchietto non è mai ospiziato, c'è sempre qualcuno che sta dietro, cioè, Spoon River diceva che dietro l'idiota c'è sempre un villaggio, no? Ma è vero, lo scemo del villaggio è quello che prima ti viene incontro nel villaggio, ma è anche dietro c'è un villaggio che organizza la sua vita da scemo. Bello. Mentre una città uno è scemo e basta. Non c'è una città che li organizza, al massimo c'è l'assistenza sociale, laddove funziona. Nell'introduzione del manuale ho cercato di rendere questa idea con un racconto un po', come dire, diverso da quelli che fanno i libri, perché i libri di testo di solito questa cosa incomincia dicendo ubi societas ibi ius, e con questo si è spiegato tutto. Non c'è società che non si organizzi sul diritto. Sì, è vero, è chiaro, l'organizzazione, il contratto sociale, la convivenza è sempre veicolata da qualche forma giuridica e, come diceva prima a lui, e questo evolve storicamente, per cui vecchie tribù di cannibali dell'Africa avevano delle forme di convivenza regolate da regole non scritte, eterne, anzi più erano vecchie più erano venerate, qualcosa c'è anche rimasto anche a noi. La nostra società non è così, noi viviamo non in un'esperienza eterna, viviamo in un'esperienza molto piccola. Quando noi parliamo del nostro sistema giuridico, parliamo di un sistema giuridico che ha valore nell'Europa occidentale, dal, diciamo, illuminismo in poi, e che adesso si sta sgretolando, tra l'altro. Per cui non parliamo di un'esperienza eterna, parliamo di un'esperienza molto piccola, anche se poi insegniamo il diritto romano, perché molti dei moduli organizzativi li abbiamo assunti dal diritto romano, ma noi non siamo la società romana, come qualche volta i miei colleghi romanisti equivocano, siamo società molto diverse. Per spiegare questo mi sono immaginato la storia di una ragazza, che si chiama Anna, forse, o Maria, non mi ricordo, che ha un piccolo problema, vuole andare a vivere, anzi nella versione originale che poi ho, resta incinta, e si trova improvvisamente a registrare la reazione di tutti i sistemi giuridici in cui lei vive, perché magari fino a quel punto lei non si era accorta di vivere in tanti sistemi giuridici. La famiglia è un sistema giuridico e la famiglia reagisce in maniera diversa. Fuori da questa casa svergognata, forse non ci sono più famiglie così, però è un modulo organizzativo. Oppure la mamma che si commuove e dice: cara, questo bambino sarà anche il mio bambino, mamma, per favore, stai nell'angolo. No? Ecco. E come reagisca il suo circolo cattolico, posso immaginarmelo. Non bene, non bene. Ma immaginate che lei insegni in una scuola privata di indirizzo cattolico. Prima cosa la cacciano. È proprio un motivo di quelli di assoluta incompatibilità. Già sposarsi civilmente sarebbe una causa di espulsione. Le amiche non se ne parla, sono quelle che sono tutte felici e quelle altre che si indegnano, perché magari il padre era il ragazzo di quell'altra. Insomma, queste sono reazioni sociali, anche quelle. Anche tra amici c'è una ritualità e c'è qualche norma giuridica. Il telefonarsi per mettersi d'accordo ad uscire il sabato è una ritualità molto diffusa, e se uno manca viene sanzionato, c'è una sanzione del gruppo, così come la famiglia ti caccia fuori di casa facendo la tua felicità e la chiesa ti cacci, cosa fa la chiesa? Ti scomunica. E il club sportivo in cui ci sei iscritto ti radia, ti espelle, tutti ti espellono, e la massima sanzione è anche tra amici: non ti telefono più, per te sei morto. È una reazione sociale che fa parte di una sanzione a una norma che non è scritta, ma c'era, uno magari non era consapevole, ma c'era. Non è pensabile che uno improvvisamente si organizzi le sue vacanze senza dirlo agli amici con cui ha sempre fatto le vacanze, perché si è formata una consuetudine, parola tecnica che vedremo poi avere un certo senso. Però, vedete, oggi è così, ma 300 anni fa non era così, perché la Chiesa, prima di scomunicarti, ti bruciava. Il rogo, Giordano Bruno, non era uno scherzo, è eretico, strega, rogo. La famiglia aveva poteri correzionali, per cui l'uso della frusta non era reato. In Inghilterra è stato reato di recente, come uso, con la sanzione corporale come reazione alla lesione di una regola. Tu non hai fatto i compiti. Denti frustate. Penso che non esista più, anche perché se esistesse qualcosa del genere, uno va dal giudice e il giudice condanna il padre a tot anni di carcere perché è reato. Pare che sia entrato reato anche far scrivere "sono un deficiente" sulla lavagna a chi prende per i fondelli il suo compagno di scuola che secondo lui è gay e come tale del genere. Capite? Le sanzioni. Se la borghesia parigina di Balzac espelleva uno, quello era economicamente finito, era un fallito, perché lì si chiudevano le banche. Ora, tutto questo non esiste più, perché uno dei prodigi storici che ha fatto da noi il potere pubblico, il potere politico, cioè lo Stato, è assumere il controllo della forza. Lo Stato è una creatura recente, non c'è una data di nascita, ce n'è una convenzionale, 1648, la pace di Vestfalia, infatti si parla anche di modello Vestfalia, fine della guerra dei trent'anni, ma lo Stato nasce nel 500, Machiavelli fotografa i primi vagiti dello Stato, il Re Sole era uno dei grandi fautori dello Stato, ma nel 1648 succedono delle cose nel mondo importanti, tagliano la testa a un re inglese, suo cugino Luigi Re Sole piccolino scappa da Parigi perché c'era la rivolta del Parlamento parigino, i tre moschettieri, quella dell'epoca, e l'Europa si organizza intorno a alcune strutture politiche, parliamo di forma di Stato, e una di queste strutture politiche è che il monarca, lo Stato, le due cose non sono identiche, ne vedremo perché, si impossessa del controllo della forza, che diventa progressivo. La guerra con la mafia non è solo una guerra contro un crimine, è una guerra per il monopolio della forza. Questo lo scriveva Santi Romano al primi del Novecento. Cioè, lo Stato non può tollerare che nel proprio territorio ci sia un altro soggetto che usi la coercizione fisica. Solo lo Stato può prenderti, imprigionarti, schiaffarti nelle carceri, portarti via con i tributi o con le sanzioni il patrimonio. Nessun altro. Per cui alla fine lo Stato garantisce anche i privati con l'uso della sua forza, perché se qualcuno viene a casa mia e mi ruba il mio porcellino, il mio salvadanaio, quello va in carcere e lo Stato è disposto a far scattare la sua violenza, la sua forza, il suo potere a favore dei miei interessi. Gewalt in tedesco è potere e anche violenza. Lo Stato ha il monopolio del potere e della violenza sul suo territorio. Questa è una razionalizzazione. E tutti gli altri fanno un passo indietro, per cui ci sono infiniti ordinamenti di cui noi facciamo parte. Ma nessuno vi può mettere le mani addosso né portare via i quattrini. Solo lo Stato. Per cui se non c'è una base giuridica dello Stato, la violazione degli altri ordinamenti sociali non ha sanzione, se non l'espulsione. Nessuno vi può mettere in carcere perché siete usciti senza salutare o perché non avete detto Guscott passando sul sentiero di montagna. No? Non può essere. Anzi, voi siete tutelati perché se qualcuno se la prende con voi e vi tira un calcio nel sedere, cioè usa la violenza fisica, commette un reato e lo Stato lo punisce. Usa la sua forza, il suo monopolio della forza per punirlo. A tutela. Tutela della convivenza civile. Beh, forse anche nella nostra scuola superiore il nome di Hobbes non è passato indifferente. Qualcuno ne ha sentito parlare? Non era un personaggio di Springfield, era un pensatore, il grande teorico dello Stato assoluto, molto mal capito magari. E la storia della formazione dello Stato, quello che il vostro collega chiamava coltamente il contratto sociale, la convivenza, la tutela degli individui e l'eguaglianza dei diritti tra gli individui e il diritto e il dovere nella società, sono garantiti da questa cessione che lui si immaginava fatta col contratto sociale al sovrano. Homo homini lupus, avete sentito questa storia, no? E cioè la naturale violenza tra gli uomini, il sopruso tra gli uomini. Questo sopruso viene regolato da un'autorità che noi chiamiamo Stato, lui chiamava sovrano o Leviatano, che si impossessa dell'uso della forza togliendo le armi ai lupi. I lupi vengono segati i denti e costretti a vivere come agnelli. Più o meno. E questo per tutelare la convivenza. Ed è questo che trasferisce il diritto, quello vero, allo Stato, perché nella nostra cultura il diritto, quello vero, dietro c'ha la sanzione, quella vera, che non è carina mia, non metterai più piede in questa famiglia. La sanzione è caro, questo è il carcere, oppure caro, questa è la multa, autovelox, multa, non paghi la multa, la doppia multa, non paghi la doppia multa, procedimento di esecuzione, ti opponi? Carcere. La stringa è perfetta, alla fine di tutto il nostro diritto c'è sempre il pennacolo del carabiniere. Il pennacolo del carabiniere fa parte integrante della nostra filosofia del diritto, che ne dicono i filosofi del diritto, che non sottoscriverebbero mai una cosa così violenta, ma è. E allora noi siamo abituati, e questo doveva essere il tema della mia lezione, a concepire il diritto come diritto dello Stato. Perché quando io vi chiedo, ma salutare la mamma uscendo è una norma giuridica, voi mi rispondete di no. Avete torto e ragione, perché è una regola, non è scritta, ma chi se ne frega. C'è una sua sanzione, sì, che la mamma non ti fa più le patatine fritte, va bene? Ma chi se ne frega? Mentre nel diritto dello Stato è riconoscibile ed è sanzionato con l'uso della forza. Questo ha completamente spiazzato la nostra storia. Ma vedremo nelle lezioni di domani come oggi questo stia cambiando, notevolmente cambiando, e come questo sia uno dei quei problemi per cui noi alla fine non, noi giuristi non tramonteremo mai. Arrivederci domani.